Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX Incontra.
TRX Radio, abbiamo l'enorme piacere di ospitare uno dei nomi del momento. Belle queste presentazioni, molto da cinegiornale. Mace, benvenuto.
Ciao, grazie.
Benvenuto veramente. Come ci si sente ad essere il producer del momento? Lo sei,
dici?
Soprattutto?
Non lo so. Beh, ci si sente bene ad avere un disco che sta piacendo così tanto.
Te l'aspettavi che piacesse così tanto?
No, così no. Così no.
Che tipo di obiezioni ti attendevi?
Ma vuoi, cioè, se vuoi la verità, io quest'estate...
Siamo qua solo per la verità, scherzo.
Giusto, vero. Ok. No, io fino a quest'estate ero molto, molto in para, nel senso che mi ero reso conto che stavo facendo una roba molto diversa da quella che fanno i miei colleghi, da quello... Che poi in ultima analisi è stata, credo, la ragione...
La carta vincente,
tanto.
Però quello lo scopri sempre dopo.
Lo scopri dopo, e comunque il rischio è sempre fare, quando fai le robe diverse dagli altri, il rischio del buco nell'acqua è gigante, sempre. Poi se ti va bene invece fai il segno, quindi forse vale la pena fare questo. Però quest'estate ho detto ok, so che magari a un certo tipo di persone piacerà, magari quelli più affini a me, però probabilmente non ascolterà nessuno questo disco. Ma... e ho avuto momenti veramente giù. Poi dopo, a un certo punto, in realtà dopo l'estate, ho avuto una specie di rivelazione. Ho detto, sai che c'è? Chi se ne frega, cioè io lo finisco come voglio farlo io, smettila di pensare a come cioè non pensarci, non avere aspettativa. Ho ammazzato l'aspettativa e paradossalmente da quel momento lì mi sono sentito sollevato di un di un peso che è inutile nascondere, c'era. E...
ma stavi addirittura per fermarti, tipo per buttare a mare tutto quello che avevi fatto?
No, ero lì, insomma, che cercavo di capire se era la direzione giusta. Avevo ancora qualche mese per chiuderlo, quindi mi chiedevo, ma forse... E invece poi ho detto, no, questo tu l'hai fatto così perché volevi farlo così, e rispecchia te in questo tuo momento della vita. Se piacerà, bene, se no ne fai un altro. Cioè, sti cazzi. Però ho avuto proprio questo momento, quindi no, con tutta la sincerità non mi aspettavo che funzionasse, soprattutto non mi aspettavo che mettesse d'accordo pubblico e critica così, che è una roba più difficile.
Che mettesse d'accordo perfino me.
Esatto, quando tu mi hai detto mi è piaciuto tantissimo il disco, ho detto davvero, wow, ok, non mi aspettavo.
Ma senti, a parte i miei pareri perfettamente inutili, quali pareri sono stati importanti durante la lavorazione dell'album?
Ma la verità è che non l'ho condiviso praticamente con nessuno.
Astuto.
Mentre lo facevo, nel senso, se non ovviamente con Universal, aggiornarmi anche magari tutte le modifiche che facevo, però appunto ho avuto un filo diretto con Federico, Cirillo e poi con Venerus, con il quale ero in studio costantemente. Però sono le uniche due persone poi che hanno veramente sentito il disco costruirsi, perché anche gli artisti con cui lavoravo gli faccio sentire solo la traccia sulla quale lavoravamo, e quindi non ho avuto feedback, ma è stata un po' una scelta.
Tra l'altro la cosa divertente è che, facendo un flashback, se non sbaglio la prima volta che ci siamo incontrati era Ere Geologiche fa, ed eravamo al piano di sopra del Sottomarino Giallo e c'era una delle primissime serate reset, proprio la seconda, la terza, qualcosa del genere. E io conoscevo solamente ZZ di Reset, di persona, ancora dai tempi della Casa del Fico, però ero stato incredibilmente incuriosito da questa newsletter che mandavate, in cui mettevate riferimenti musicali, e c'era l'hip hop, c'era un certo tipo di elettronica, c'era la sperimentazione. Farla adesso è normale, farla all'epoca sembrava una cosa sconvolgente. E ti avevo conosciuto e mi sembravi il più freddo di tutti, il più ragioniere, quello molto composto, attento a non sbottonarsi. Eri una persona diversa allora.
Ragioniere, forse. Bruttissimo, Davide. potrei alzarmi e andarmene via sotto
eri molto
questa.
Attento e guardingo, gentilissimo, però eri quello più sulle sue.
Ma io forse sono ancora un po' così, dipende.
No.
Non lo so, se è difficilissimo avere la propria percezione da fuori, non credo. Forse gli altri erano così simpatici che poi sembravo lo stronzo del gruppo, ma non ero stronzo io. Però sì, dai, sicuramente sono una persona cambiata. Ho tirato giù un po' di muri, un po' di barriere, un po' di maschere, un po' più di coscienza di me stesso.
Anche perché tu avevi, cioè, i muri li avevi, anche perché hai iniziato facendo hip hop in maniera, diciamo, tradizionale, la Creme, Jack the Smoker, eccetera, eccetera. E già Reset era stato uno scarto alato che era molto strano. Cosa ricordi della primissima fase, quella hip hop al 100%?
Ricordo che sicuramente avevamo bene in testa che cosa ci piaceva e cosa volevamo fare. Avevamo probabilmente dei gusti molto ristretti, una mentalità molto ristretta, ma molto focalizzata. Poi vabbè, insomma, c'era tanta innocenza nell'aria, c'erano queste jam o concerti dove era tutto un po' antiestetico, tutto suonava male, tutti eravamo vestiti male, era tutto un po'. Però ci piaceva. Perché comunque c'era. Allora, quello che mi ricordo, ok, è un grande senso d'appartenenza.
Sì.
Che ora, appunto, non. Anche per un'età, l'età che ho, non potrei più sentire, capito? Con qualsiasi movimento, subcultura, nicchia, bolla, chiamala come vuoi. Invece ai tempi la sensazione era forte perché tu ti sentivi un po' diverso dagli altri, dal tuo compagno di banco, e ti sentivi appartenere ad un'altra cosa. E quindi questa scena aveva il grande merito di ti faceva sentire parte di qualcosa.
Sì.
E quello era figo. E poi ovviamente l'altro lato della medaglia era che se tu ti senti appartenere a una cosa e la vuoi condividere solo con i tuoi simili, non vuoi che si allarghi, non vuoi che si ampli, e quindi poi ha generato, insomma, tutti i vari atteggiamenti integralisti che conosciamo bene e che l'avrebbe tenuta un po' ferma al palo.
Già Reset, appunto, era stato un modo per evadere da questi confini.
Bravo, sì.
Come era stata presa all'epoca dai tuoi colleghi rappusi?
Tanti mi impegnavano un po' per il culo, ci sta, va bene. Ma in generale io ero comunque... Di tutte le persone con cui sono più o meno cresciuto, io ero quello un po' più girovago, ero più libero, nel senso che anche lì la roba, l'atteggiamento integralista l'ho abbandonato molto, molto da giovane, quindi mi piaceva frequentare ambienti completamente diversi, mi piaceva uscire la sera, andare ai tempi si diceva in discoteca, adesso si dice nei club, fa più figo, però il concetto era,
concetto è quello.
E certo, io ero già quello un po' diverso per i miei amici reppusi. Però sì, no, hai detto bene, il Reset è stato proprio una necessità di evasione, perché a un certo punto mi sono ritrovato con, paradossalmente, quando l'hip hop stava iniziando ad andare in radio,
esatto,
tra l'altro stava iniziando ad esplodere, però io mi sono sentito strozzare a più livelli. Non mi piaceva l'atmosfera che c'era, più all'atmosfera che c'era alle feste, ai concerti. Andava nei club, io ci lavoravo nei club quelle serate rap, facevo quello prima,
sì,
anche, e non mi piaceva più l'ambiente che c'era, non mi stimolava più la musica, né quella italiana né quella d'oltreoceano, soprattutto da produttore rap del tempo non aveva la voce in capitolo che ha adesso.
Sì.
E quindi era sempre un artisticamente, cioè, valevi molto poco, tu dovevi sempre stare dietro, nonostante poi un bravo produttore dava comunque l'impronta sonora a un disco ed era fondamentale, però non era ancora magari riconosciuta e il genere era ancora più ristretto, quindi dovevi sempre eri sempre dietro al rapper. E quindi dopo un po' ho detto, sommato questi fattori, ho detto sai che c'è, voglio fare una roba che mi lasci libero artisticamente, che organizzare, perché poi per me il lato di organizzare eventi è sempre stato, organizzare party nei club è sempre
stato
importante.
Quella era la particolarità di Reset, che non era solo un collettivo di musicisti, ma eravate proprio dei produttori della vostra serata, e in questo eravate profondamente atipici, non nel senso del gruppo torinese.
sì, eravamo Sì, perché noi inizialmente poi abbiamo detto che facciamo, organizziamo party, ma facciamo anche la musica, cioè tutte e due, era le due cose che sapevamo fare bene. Quindi era un po' unito questi due mondi.
Ma vi pesava dovervi sobbarcare anche il rischio economico, per dire, di un party? Cioè, sì, devi pensare alla musica, devi fare il DJ, però sei lì magari con la paura che a fine serata sarai sotto di 5.000 euro, poteva accadere.
Ma non è mai successo praticamente, perché eravamo, cioè, sapevamo quello fin dove ci potevamo spingere, e nel senso, anche se eravamo 5 scappati di casa per certe robe, perché lo sai, e abbiamo rischiato anche tante, però allo stesso tempo eravamo anche, cioè, sapevamo fin dove ci potevamo spingere, quindi no, non era. Io poi sono uno che magari fino all'ora prima di aprire ero molto molto teso.
Sì. Forse per questo mi sembravi antipatico quella
volta. Forse sì. No, ero molto. No, ma sai che appunto io mi ricordo proprio all'inizio, qualche ora prima e agli orari d'apertura così, io proprio molto teso, nodo allo stomaco, facevo fatica a parlare con le persone, mi scioglievo dopo il terzo drink quando vedevo che la festa iniziava ad andare a paura. E, però era più forse un'agitazione sulla riuscita poi dell'evento, il discorso economico. Però era bello allestirceli tutti noi, party, cioè noi comunque pensavamo a tutto, no? Al setup tecnico, l'allestimento.
Avete portato un quintale di sabbia una volta. È tutto vero. I muratori.
Abbiamo riempito il fabric con due camion di sabbia, esatto, presi da una cava. Abbiamo fatto, ricreato una spiaggia a dicembre.
Guarda, a dimostrazione di
quella gente
fosse
che ballava a dicembre, ballava in costume da
scalza.
Bagno.
Sì, esattamente. Mi piace questa cosa che ci stai ridendo sopra. Tra l'altro, a dimostrazione di quanto fosse ere geologiche fa, era un periodo in cui praticamente non c'erano ancora i social, al massimo c'era MySpace. Come andavi a raggiungere il pubblico, a chiedere alle persone di venire alla tua serata? Oggi fai le sponsorizzate su Instagram. All'epoca no.
Mandavi SMS ai tuoi amici, facevi girare la voce, locandine, volantini. Poi in realtà il trucco è sempre, cioè anche sui social, comunque si deve creare un passaparola, non sono tanto le tue sponsorizzate, sono gli amici che ne parlano tra di loro, il vero successo di qualsiasi cosa.
La famosa reach organica, per fare finta di saperne qualcosa.
E quindi in realtà era, cioè, cercare di diffondere il più possibile che c'è questa roba, ma poi il successo lo determina sempre le persone che ne parlano tra di loro. Però si stampavamo una valanga di volantini
e funzionava.
Volantini, locandine, attacchinaggio illegale, mille cose.
Vabbè, tanto sarà passato in proscrizione, quindi la Digos, se ci sta ascoltando, non c'è
abbiamo
problema,
fatto
tutto a posto.
Di peggio, se non c'è successo niente con certe robe che abbiamo fatto, le locandine è proprio l'ultima delle.
Tu sai, vero, che sto per chiederti cosa di peggio.
Ma non te lo dirò.
Ma domanda seria, che vale per allora come può valere per adesso: quanto è importante oggi per un musicista saper comunicare col proprio pubblico, saper attirare il proprio pubblico?
Romanticamente mi piacerebbe dirti che uno deve solo essere bravo a fare la musica, ma sai che non è così. È molto importante, anzi io spesso, cioè, tante persone che vedo avanzare sono più brave a comunicare che a far musica, cioè parliamoci chiaro, è importante. Poi io credo che se sei veramente un genio, il mondo intorno a te si organizzerà per ascoltarti, anche se non sei tu ad attirarli. Però
sono rarissimi.
È importante, sì, è importante. Soprattutto sai perché? Perché poi magari ti trovi un artisti molto validi. Poi non vuol dire che saper comunicare vuol dire tipo fare le Instagram stories, capisci? Ci sono mille maniere per dire ok, questo artista sa comunicare bene col proprio pubblico, capito? E poi appunto ci sono. Puoi dire che ci sono etichette, uffici stampa, whatever, che ti possono aiutare nel promuovere le tue robe, ma se sei tu alla base sempre, che devi avere qualcosa che risuona con il pubblico, no?
Posso dire che per Reset c'è stato un problema proprio cronologico, perché era una roba gigantesca a Milano, soprattutto i vostri party radunavano ad un certo punto persone a migliaia, sì, non a centinaia. Però quando è uscito il disco, che era una mega produzione, l'album di Reset, con un sacco di ospiti, una produzione ad altissimo livello, d'altro canto sapete fare bene il vostro mestiere, a partire da Alex Trecari, che è un ingegnere del suono eccezionale. Però quando è uscito quel disco, in realtà si stava già esaurendo la spinta propulsiva, ma al vostro interno, non da parte del pubblico, sì, giusto?
Bravissimo, assolutamente. Nel senso che a parte che poi, cioè, riascoltando adesso non posso dire che fosse un bel disco. C'erano tante belle idee, ma non credo fosse un bel album.
Cosa gli mancava secondo te?
Oh, forse era troppo complicato, troppo pasticciato, c'erano troppe robe e non tutti i vocal, le parti, dato che c'erano molti ospiti,
sì,
e al microfono non tutti, anche se era tutta gente brava, non tutti hanno reso. E quello è importante, chiaramente. Però ci sono ancora dei pezzi che mi riascolto con piacere. Detto questo, sì, si era un po' esaurito al nostro interno, nel senso che io già avevo scoperto la trap, io già facevo Riot, che è stato il mio progetto club successivo a Reset. Anche Rocco si stava staccando, aveva già, credo, già iniziato Body Hit. Insomma, noi già con la testa eravamo un po' dall'altra parte. E tutto, poi il genere era un po' svanito, e quindi sì, c'era proprio poco entusiasmo, era proprio
sì, dobbiamo farlo, siamo arrivati, ormai, cioè, è pronto,
sì,
ce la vogliamo,
dobbiamo
darmi.
Farlo, abbiamo voluto fare, ma poi nel momento in cui stavamo, cioè, lo stavamo facendo, poi per mille ragioni è venuto meno l'entusiasmo, ma l'abbiamo chiuso perché, cioè, volevamo finirlo, capito? Non avevamo impegni dovrò fare.
Tra l'altro, ormai potrebbe essere la dimostrazione proprio di quello che dicevi tu prima. Alla fine l'artista è il primo che deve spingere il proprio prodotto e deve essere convinto nel farlo, nel comunicarlo agli altri. È mancato probabilmente anche questo.
Sì, anche magari sì, esatto. Magari anche a livello inconscio, appunto, tu hai voglia di diffondere questa roba qua. Se non sei neanche tu, se non sei tu il primo che ci crede,
non va, non funziona. E invece ti sei buttato sulla trap, tra l'altro in tempi completamente non sospetti, perché la domanda all'epoca era: ma che cazzo sta facendo Simo, che è sta roba? Perché la trap era veramente lunare, non come adesso. Perché ti eri buttato sulla trap? Cosa ti affascinava?
Perché quando l'ho sentito ho capito che era il suono del futuro, ma neanche, cioè, non in maniera calcolata. Ho detto: questa è la... Allora, una roba che racconto sempre è: al Club to Club suonava Flying Lotus e dopo, nel Club to Club fine 2012 suonava Flying Lotus
al Teatro della Concordia Venari, ero lì con lui, lo so,
bravo.
Che ad un certo punto si era messo in mezzo al pubblico a ballare, ti ricordi? Prima
no,
c'era il DJ
Seth
Martin, lui si era messo in mezzo al pubblico e tranquillamente ballava,
okay,
e chiedeva sigarette speziate ai presenti come sempre.
Io sono comunque sono arrivato l'altro a show iniziato su, dopo suonava Code9,
sì,
è un DJ leggendario inglese, fondatore dell'Hyperdub. E tra l'altro dopo Flying Lotus si svuotò la stanza,
esatto,
rimanemmo dentro veramente in, secondo me, 200 su 2000 che eravamo prima.
Confermo.
E quei 200 che erano rimasti si sono beccati uno dei primi DJ, forse il primo DJ set trap che si sentiva in Italia. Poi parliamo di una trap strumentale, quella che prima veniva chiamata trap, quindi era comunque strumentale, ma il BPM, il passo, i bassoni, era quella roba lì. E a me, cioè, l'effetto che ebbe sul mio corpo e sul corpo di quelli vicini a me, di come ballavano, ho detto: questa è la roba che voglio fare. Finalmente vedo la gente che torna a ballare, magari abituato a tanti anni di electro, che era più fist pumping. E poi, appunto, per me era il connubio perfetto tra la musica elettronica che stavo facendo e l'hip hop, che era la mia spina dorsale. E quindi io ho detto: wow, io voglio fare questa cosa. E poi, soprattutto, a noi, cioè a noi che facciamo musica, quante volte ti capita di sentire una cosa che non hai mai sentito?
Mm-hmm.
Una roba nuova, ma nuova davvero. Quella era roba nuova. E quindi mi è esploso il cervello. E quindi ho iniziato a suonare quella roba lì, lenta, half time, capito? In mezzo ai DJ set di Reset. Quindi avevo 3000 persone davanti. E poi, cioè, mi mettevo a suonare quella roba lì e pochissimi la capivano. Quelli che la capivano volavano altissimo, ma quelli che non la capivano erano fermi. E poi, allora ho capito anche che mi dovevo staccare e non aveva senso proporre questo mio nuovo animo dentro a un...
era subordinato dal resto, infatti, sì. Infatti, ma tra l'altro qua ti salva molto il tuo background, perché invece Code9 è sempre appartenuto alla sfera, diciamo, intelligente dell'elettronica, del dance floor, eccetera eccetera, e quando lui si è messo a suonare questa roba qua, il commento era: ma perché si mette a suonare sta roba zarra? Che senso ha?
Ma non era ancora zarra ai tempi, era talmente nuova. Cioè, zarra tra l'altro è una parola che è nella sfera sociale, non mm-hmm. musicale. Non esiste la musica zarra. Esistono gli zarri, e quindi la musica che ascoltano gli zarri, no? Quindi adesso la trap ascoltano gli zarri, quindi è musica zarra. Ma
adesso
ai tempi la suonava Code9, il non plus ultra dello snobismo musicale inglese, mm-hmm. era cool, no? Però mi ricordo che poi l'ho conosciuto a Parigi, mm-hmm. ho detto: man, sai che ho sentito questo tuo DJ set, mi ha fatto scoprire la trap. Lui fa: I'm sorry mate. Ha denigrato tutto, ho detto: no, io in realtà mi sono divertito.
No, lui tra l'altro è una persona super simpatica, se gli dai della tequila diventa ancora più simpatico. La prossima volta che lo incontri, perfetto, allora prossima volta invece delle tazzine con l'acqua dentro, tequila subito.
La mia non c'è acqua.
Ok, non voglio sapere nulla. Mi sento un po' sminuito, è vero che non sono artista, ma volevo la tequila anch'io. Vabbè, tornando a Riot, che tipo di gente veniva a quel party? La stessa di Reset, solo quella parte che ti capiva? Gente completamente diversa?
C'era l'atmosfera dei primi Reset, secondo me. Cioè, un pubblico che non... Dato che erano generi musicali nuovi, proposte anche a livello di comunicazione, le location che sceglievamo, era tutto talmente nuovo che non aveva un pubblico formato.
Sì.
E quindi arrivava un po' di tutto. Ed era quella la magia dei primi anni di Reset e la magia dei primi anni di Riot. E arriva veramente un po' di tutto. Però se tu vai in un party dove mediamente non conosci il genere musicale, dove la comunicazione è fatta in maniera fumosa e non capisci bene cosa stai andando a vedere, se vieni in un party così sei incurioso. E quindi è una figata suonare per te. Perché qualsiasi roba metterò, sei aperto mentalmente ad ascoltarla. E quindi era proprio una figata, sempre spaziato tantissimo tra i generi, ed era appunto, era magari era un po' più fashionista come pubblico rispetto a Reset.
Stavo per arrivarci.
Sì, è vero, ma perché sono cambiati i tempi anche tanto, nel senso che Reset, la fondazione, parliamo del 2007.
Sì.
Non c'era questo, non c'era Snobiety, non c'era questo,
questo. Non c'erano le fotografie
Instagram.
Ovunque, esatto. Ma
le fotografie non erano ovunque, se c'erano, erano brutte. Non era adesso, cioè, mentre invece Riot già inizia nel 2014, quindi 7 anni dopo, già il mondo era un'altra cosa, completamente. Quindi c'è anche veramente l'attenzione. Cioè, facci caso, adesso sembra che nessuno non faccia attenzione a come è vestito. Ragazzini giovanissimi che spendono migliaia di euro in outfit. E, cioè, chiaramente mentre lo dico non dico sia bene o male, sti cazzi, è il mondo che va così,
esatto.
Però è molto diverso. Quindi sì, magari era molto più tutto più estetico. Però secondo me lo spirito era... Cioè, l'atmosfera che io respiravo, e me lo dicevano anche tanti che venivano ai primi Reset.
Sì.
E poi i primi Riot dicevano: cazzo, ok, genere musicale diverso, ma mega mix di gente diversa che ha voglia di venire a provare qualcosa di diverso. E senti, quella atmosfera la vivi, la senti. È bello.
Sei esteticamente liberato anche tu, in realtà, perché tu eri molto sobrio, minimale nell'aspetto, e ora non sei esattamente sobrio e minimale.
Sobrio? Tu mi avresti definito sobrio. Allora, ragioniere.
Sobrio.
Ragioniere. Sobrio? Cazzo. Vabbè.
La persona a cui avrei affidato la mia dichiarazione dei redditi, fondamentalmente.
Non mi conoscevi bene, allora. No. Beh, sicuramente, però mi vestivo tutto di nero, quello è vero. Per anni sono vestito completamente di nero. Chissà perché. Non è che ho.
Ricordi dei momenti in cui proprio ti è scattato qualcosa e tu affanculo, ma io mi vesto strano perché mi sento più me stesso così.
Ok, bisognerebbe. No, io non mi sento di vestirmi strano, quello è il fatto. A un certo punto ho detto. Non è che sono cose ragionate, inizi a farti i capelli verde Deliveroo, capito? E poi inizi a metterti le orecchine, inizi a metterti una roba più colorata di un'altra. A un certo punto ho detto: boh, mi diverto di più.
Non te ne accorgi nemmeno.
Non è una roba. Sicuramente a livello inconscio, quella roba è successa di fottertene del giudizio che ha la gente di te. Se tu vuoi fare una cosa, la fai. È tutto un parallelo, capito?
Tra l'altro credo che questa cosa sia anche contemporanea al tuo iniziare a viaggiare sistematicamente.
No, quello in realtà è da quando ho 20 anni che viaggio. Il mio primo, mi ricordo, noi ci autoproducemmo la Creme.
Sì.
2003, uscì marzo 2003 e andò benissimo per quel periodo dell'epoca. Comunque andò benissimo, quindi esaurimmo anche tutte le copie. O vendemmo un sacco di copie fisiche a mano, autoprodotti. Io con quei soldi sono andato in Messico. Avevo 20 anni, ho fatto il mio primo viaggio.
E dietro, quindi, l'angolo proprio.
Dietro l'angolo, sì. E feci il mio primo grande viaggio con Matteo, uno dei soci di Reset. E poi ci raggiunse Fritz the Cat, tra l'altro. E comunque, insomma, questo fu il mio primo grande viaggio. Arrivai a Città del Messico.
No, aspetta, sono troppo curioso. Com'è Fritz the Cat come compagno di viaggio?
È un grande, vabbè, ma uno dei miei migliori amici, che ti posso dire. Ma era perfetto perché magari. Beh, Fritz è un gran conversatore, forse il miglior conversatore che conosco. Per me è stato anche molto un mentore a livello proprio di pensiero. E quindi ci facevamo grandi risate i giorni, poi magari la sera uscivo più con Teo, che Fritz era meno nightlife.
Sì, esatto, Fritz
di me,
Teo. Più composto. Teo invece era abbastanza.
Erano belli selvaggi il tempo. Però poi al di là di quello fu. Cioè, quella sensazione di andare in un paese lontano dove non conosci la lingua, dove banalmente anche fu la prima volta che mi sono sentito in minoranza etnica. Quella è un'altra roba
che effetto
non avevo mai provato. E dici, ok, wow, cioè, ti rendi conto, è inconscia la roba, ma ti rendi conto della varietà del mondo, ti rendi conto che i tuoi sistemi di pensiero vanno scardinati e visti da un'altra parte. E quindi, insomma, un mix di esperienze che mi aveva lasciato spaesato, però quella sensazione mi piacque tantissimo. Ho detto, io voglio fare questa roba, io voglio viaggiare nella vita, e quindi da lì non ho mai smesso.
Anzi, addirittura hai iniziato a contaminare la tua musica, la tua produzione musicale con, chiamiamoli, i suoni del mondo. Ad un certo punto hai proprio vissuto in un continente non europeo. Quell'esperienza com'è stata?
Vivere a Johannesburg mi ha cambiato la vita. È stato un'esperienza forte, molto intensa. Johannesburg è un posto incredibilmente.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Intenso.
Ma soprattutto perché eri finito lì? Cosa ti aveva portato lì?
Sì, ti rispondo a caso. No, ma se vuoi, brevemente te lo dico. Io avevo iniziato già a viaggiare l'Africa l'anno prima. Molto attirato perché era l'unico continente che ancora non avevo visitato e perché stavo iniziando ad andare veramente in botta con la musica africana. Al che feci il mio primo giro, era, se non ricordo male, Kenya, Uganda, Tanzania. Mi fermai anche un paio di settimane a Nairobi, dove conobbi un sacco di musicisti molto bravi. E tornato poi in Italia, iniziavo ad avere veramente pochi stimoli a lavorare con la musica qua. E allora ho detto, io voglio andare in Africa a registrare un disco. Sto ascoltando questa roba, voglio andare là. Quindi io ero pronto per partire per Nairobi, dove avevo già tanti amici, un sacco di musicisti jazz, cantanti solo, gente veramente brava. E per caso incontrai questo mio amico Luca pochi giorni prima stavo prenotando Nairobi, stavo organizzando, incontro il mio amico Luca in un panettiere notturno alle 5 del mattino, fa: grande, allora vorresti andare a Nairobi? Pensi, invece mi sto trasferendo a Johannesburg, del quale io non questa città non sapevo niente, sapevo solo che il Sudafrica ha una scena musicale straordinaria, perché inventano generi, mille generi musicali diversi,
cioè,
ogni
ce n'è
anno,
uno nuovo all'anno, esatto,
sì, c'è una commissione pazzesca, un livello altissimo di tutto. Però io sapevo solo questa roba e ho detto, ok, stai andando a Johannesburg. E io due giorni dopo ho prenotato il biglietto per Johannesburg a caso, che ho detto, boh, va bene, mi ispira di più la musica lì. E quindi grazie Luca. e mi hai tirato in mezzo. Però allora, è un posto, ti dà tanto perché la gente è straordinaria, la musica è straordinaria, è un posto molto pericoloso, uh-huh, molto brutto esteticamente, quindi non è un posto per turisti. Io appunto sono arrivato lì, che questo mio amico Luca era lì da 2 settimane, aveva un amico, uh-huh, Swift, un ragazzo, un rapper emergente, bravo tra l'altro, che ovviamente emergente, ma qualche amico ce l'aveva. Lui con lui ha iniziato ad andare, portami a questo concerto, portami qua, portami là. E allora, una roba da... Il Sudafrica è ancora terribilmente razzista, i bianchi, è una merda quella roba lì, ancora c'è separazione completa tra bianchi e neri, non si mescolano mai. Anche Johannesburg comunque ha una comunità bianca, cioè sono tanti bianchi che vivono, certo, a Johannesburg, anche se siamo sotto il 10%, mi sa. Tu non vedrai mai un bianco in un locale per neri, o ne vedrai due, e viceversa, è una merda, sono proprio... E il fatto che io invece frequentassi solo posti neri, perché
eri nei posti sbagliati in teoria.
Ero nei posti, esatto, quelli giusti, ma quelli, e non ti giuro, la gente non era abituata, e venivano da me. Poi io avevo, insomma, bianco vestito tutto strano, con gli grandi orecchini, una treccia rossa lunga, cioè comunque mi guardavano come se fossi atterrato con l'UFO. E poi dicevano, perché cosa ci fai qua?
What the fuck?
Come, cosa ci faccio qua? Cioè,
è bello.
Sì, ero veramente, cioè non erano abituati a vedere i bianchi andare nei locali.
C'è qualcuno, concerti, che ti è proprio...
Io mi ricordo tipo questo concerto dove poi ho conosciuto Sjava, che è il, sì, cantante con cui ho lavorato, voce straordinaria. Cioè era un piccolo stadio, cioè secondo me c'erano 8.000 persone, 10.000 persone. Io non ho visto altri bianchi. Mi ha parlato di Swift, mi guardavano un po' strano, ma mai minacciosi. E anzi, appunto, ti giuro, venivano. Cioè, ogni sera veniva qualcuno a farsi una selfie con me, perché ero. era strano.
Era la stranezza, sì, il però, freak della situazione.
Sì, però cioè, io ho proprio percepito. Cioè, quando parlando un po' con me, capivano che per me non c'è. Io non vedevo alcuna differenza. One blood, man. Cioè, certo, che cazzo. Che per noi. Cioè, se Dio vuole dovrebbe essere scontato che noi la pensassimo così, e là non era così, e mi guardavano come se li stessi dicendo, cioè davvero tu bianco credi di essere uguale a me nero, e ti giuro, sta roba mi faceva un soffrire, perché è ancora dilaniato,
sì,
dalle ingiustizie sociali quel posto, e quindi...
Ma c'è stato il rischio che restassi là a vivere?
No. Allora, sono stato lì qualche mese, è stato, mm-hmm, meraviglioso. Poi adesso devo tornare in Italia comunque per fare delle date.
Sì.
Tra l'altro avevo una data al Goa, che è stata quella dove poi andando a Roma ho conosciuto Venerus. Quindi, mm-hmm, avevo delle cose da fare, ma ho detto poi ci voglio tornare, perché è un po' strano. Infatti lasciai lì tipo le mie casse, un po' di, sì, proprio materiale tecnico, perché sapevo che ci sarei tornato. Non so se è il posto dove avrei voluto fare tutta la mia vita. Però insomma... Questo è successo davvero. Io dormivo sempre in questo Airbnb dove avevano fatto lo studio in casa, un posto veramente bello, e pieno, molto luminoso al quarto piano. Volevo tornare, chiamai il proprietario di casa, gli dissi: è libero sto periodo, mm-hmm, la casa? Mi fa: guarda, la casa è libera, però è vuota perché mi hanno rubato tutti i mobili. è molto Johannesburg come, chiaro, cosa, nel senso, non stiamo parlando di, non era arredamento pregiato, che okay, non pensa, hanno corrotto il guardiano notturno e sono saliti, hanno rubato tutto, ma anche il tavolino, è un posto tough. Però ho visto delle robe incredibili, ho visto le gare di rally notturne illegali alle periferie di Johannesburg, mm-hmm, sai, proprio con i drift, con i pezzi di lamiera che saltano, sì, le scintille, sì, però tutto in un'atmosfera mega Mad Max, capito? Sei in un posto...
Sì, sì, è tough. Lunare, sì, sì, è extraterrestre proprio.
Però appunto io credo di aver avuto accesso a delle esperienze, delle persone, delle vibes che pochi hanno avuto il privilegio, è stato stupendo. E quindi vabbè, comunque ho iniziato, ero molto strano, la gente arrivava da me, quindi dicevo: sono un produttore italiano, voglio lavorare con gente qua, ma avete qualcuno a presentarmi? Da te è stato abbastanza veloce. Poi quando avevo sentito Sjava, che questa voce mi impressionò, mm-hmm, da quanto era bella, ho detto ok, lui è il più bravo che ho sentito fino adesso. E il mio amico Swift conosceva qualcuno dell'entourage, quindi è stato tutto facile, incredibilmente facile. Forse avevo anche un'energia, mm-hmm, positiva che attraeva la gente.
Esistono delle scene di questo tipo in Italia o è diventato realmente tutto difficile? Un'altra cosa qua. Non c'è speranza.
No, non lo so. No, non... Vabbè, ma poi sono posti che non puoi paragonare. Però sicuramente c'è tanta gente che fa molto bene musica, c'è poca gente che si spinge ad inventare qualcosa di nuovo.
Forse c'è poca gente che si butta. Siamo diventati una nazione di persone che non si buttano, che hanno troppa paura di sbagliare o di perdere chissà cosa. Potrebbe essere un'ipotesi. Ma tra l'altro credo che non sia un caso che tu abbia legato molto con Venerus, che aveva vissuto a Londra, comunque aveva un altro modo di pensare. Com'è sta storia che vi siete conosciuti a Roma e com'è andata precisamente?
Ma perché lui era già firmato in Asian Fake, già Frenetic mi aveva fatto ascoltare delle sue robe. E ovviamente era andato fuori di testa. Wow, incredibile sta roba, spero di conoscerlo. E poi Vinny abitava a Roma, e quindi quando sono andato al Goa nel pomeriggio, ho chiamato come faccio sempre quando vado a Roma, becco Frenetic. E c'era lì anche Vinny, quindi ci siamo conosciuti. E io già conoscevo la sua musica, ma anche abbiamo fatto click subito, istantaneamente, anche a livello umano. Quindi poi di base da lì abbiamo iniziato. Siamo entrati molto bene, sono tornato da lui poi quell'estate lì, sono stato a casa sua una decina di giorni e poi lì abbiamo capito che avremmo potuto fare belle cose insieme.
Ma non vi siete stufati l'uno dell'altro? Cioè avete fatto uscire due album nell'arco di una settimana in cui lui ha una presenza fortissima nel tuo e viceversa. Sacco di roba.
Non lo so, magari lui sì, non lo so. Io no, perché Vinny è il mio artista preferito. Come canta, come scrive, come suona, come. Cioè, quindi fare la musica insieme a lui è veramente. E io, ripeto, ho fatto musica con gente di tutto il mondo, con talenti straordinari, con eccellenze e tutto. Quindi qua parlo, è un gusto personale. Alla fine, tra le tante persone con cui mi è piaciuto lavorare, con lui c'è proprio un'altra alchimia. Quindi ogni volta che tocca la chitarra, che suona il piano, che canta, cioè fa roba che mi piace, cioè, ci troviamo. E molta gente, non so se si vive, se tutti gli artisti si vivono la musica come la viviamo noi, che è molto una terapia, cioè stare in studio tutto il giorno a sentire bella musica che ti piace, ti fa stare di un bene. E conosco un sacco di gente, purtroppo invece lo vive proprio come un lavoro, che cazzo devo andare, se devo finire sta canzone, painful experience devo fare, oppure devo produrre sta roba per sta artista e mi fa cagare, cioè guarda che no.
Non dovrebbe essere
una
così.
Roba dolorosa, invece per me è proprio, ieri ho fatto una jam con un percussionista, un bassista, un chitarrista, tutto il giorno a suonare. Bello. Quando tu lavori con gente che ti piace, cioè sentire bella musica tutto il giorno ti fa star bene. E quindi
tra l'altro questa è una cosa che mi affascina moltissimo. Tu sei nato come DJ, come producer anche nel mondo, volendo, dei dance floor, prima i pop, poi quelli dell'elettronica. Sei veramente entrato con grande naturalezza nel mondo della musica suonata con strumenti. Come diavolo ci sei riuscito? Non è facile.
Senza saper suonare uno strumento, tra l'altro. Forse è quello il trucco. Ma perché. Anche lì devi avere gusto. Cioè,
avevi dei complessi di inferiorità nel non sapere suonare uno strumento? O te ne fregava?
No, non so. No, complessi di inferiorità no. Perché quando facevi rap non serviva sapere suonare uno strumento, quando ero ragazzino. Poi quando sono un po' cresciuto, ho iniziato a fare più musica elettronica. Per esempio, lavoro con Zizzo, che è un pianista eccezionale.
Sei polistrumentista.
Cioè, io lo vedevo e dicevo, cazzo, sarebbe bello saper suonare così. Però poi in realtà ho realizzato anche che sapevo fare altro. Un sacco di amici musicisti bravissimi, però non sanno scrivere, non sanno fare una canzone, non sanno produrre, cioè ho un'altra skill, è meno performativa quello, però è un'altra capacità. E quindi vabbè, per me i musicisti spesso, se come prima ho iniziato a fare musica cercando i sample nella musica, io adesso è come se faccio suonare i musicisti e li campionassi.
Sembra quasi che cerchi dei colori, più che prima lavoravi con i sample, ora mi sembra molto che lavori sulle dinamiche, sul modo in cui leghi quello che è lo strumento suonato. E in tutto questo ti sei pure ritrovato in mezzo ad una delle hit più grandi degli ultimi anni. Quello come diavolo è possibile? Cioè dentro Pamplona come sei finito?
Mi chiamo Jacopo Pesce per chiedermi
Cioè, facevi i party trap quando la trap non se la filava nessuno. Andavi in Sudafrica in mezzo alle gare abusive di rally e improvvisamente fai Pamplona e sei nelle classifiche delle casalinghe di Voghera.
Esatto.
Come diavolo è successo?
La mia prima hit da villaggio turistico.
Esatto. È assurdo.
Tanto, cioè, appunto, quello è un pezzone perché, cioè, dice delle cose, però in una forma leggera. Secondo me, quando riesci a fare questo match tra una forma musicale leggera che possono capire tutti, però se lo ascolti ti sta dicendo delle cose, quello secondo me è un sweet spot interessante. Ma mi chiamo Jacopo Pesce di Universo e mi disse: abbiamo questo pezzo molto forte di Fabri, era una demo e mancava la produzione. Ho detto: va bene, vai, ci provo. Cioè, nel senso, io faccio musica da tanto, non lo so, non mi, né mi sorprese il fatto che mi chiamò, né, cioè, ok, ci sta, bella, ci provo, e è andata molto bene.
Ma hai percepito subito che avevi fra le mani una hit da villaggio turistico e non solo?
Non lo so, sì, beh, sì, era molto forte, cioè, cazzo, le strofe erano potenti, dicevano qualcosa con quella... Cioè, Fabri è forte perché è mega diretto.
Sì.
Cioè, quella dote incredibile di
essenziale, va dritto all'obiettivo.
E aveva già un ritornello killer, anche se era cantato da un autore, non era ancora cantata dai giornalisti. E aveva quel riff killer. Cioè, gli ingredienti ce l'aveva. Ok, ce l'aveva già. Io sapevo che era un pezzone potente che poteva fare, ma nessuno ha la sfera di cristallo. Guarda che ci sono milioni di pezzi che sembrano destinati al successo, invece poi non funzionano. Quindi, ripeto, è che un po' la roba che mi chiedeva la canzone nostra, lo sapevi, è un pezzo, è potentissimo. Ho detto, boh, io sapevo che era una roba forte, ma non puoi mai prevedere, perché sono troppi più meccanismi.
Certo.
Al di là della canzone in sé.
Il culo.
Anche il caso, sicuramente.
Ma nel momento in cui diventi, ok, produttore di una delle hit più grandi degli ultimi tempi, potevi entrare nel novero dei produttori da cui si va sempre, perché sei sicuro che quando lui ci mette le mani sopra diventa una hit. Non sei diventato esattamente questo.
Ma, boh, sai, non...
Non ti hanno fatto pressione in questo tipo? Non ti hanno indirizzato verso questo percorso?
Ma, beh, nessuno mi poteva fare pressione. Cioè, nel senso, ero libero, sono sempre stato, non avevo... non so, un'esclusiva di, cioè, un'etichetta discografica. Vabbè, avevo un editore, ma il lavoro è diverso dell'editore. Chiaramente avevo intorno a me delle persone che mi suggerivano di fare quella roba lì, ma è un allora, un bravo, per esempio, come Pamplona, con quella leggerezza musicale, io ho accettato di farlo perché era Fabri. Perché se lo fa Fabri, va bene, se lo fa un artista più leggero, caso, per me quella roba è troppo. Invece ho detto: ok, ci stiamo parlando di un personaggio intoccabile, che sta dando un messaggio, delle robe che mi piacciono. Ben venga la leggerezza musicale legata. Quello che ti dicevo prima, se l'avesse fatto, vabbè, ma non voglio far nomi.
Ok, però non te li tirerò fuori.
Qualche altro artista che non mi piace, non gli avrei detto: no, questa roba è troppo commerciale. Ma zio.
Che questa cosa un po' c'è rimasta. Però commerciale? No.
No, ma non è come il male, non è commerciale, è la musica brutta che mi dà fastidio. Quindi poi Pamplona era una bella canzone. Mi hanno proposto tante altre robe che sentivo potevano essere un successo, ma non erano belle canzoni e non mi interessava. Cioè, poi il mio scopo ultimo è far bella musica, quello che io ritengo bella musica, perché poi anche quella non è una roba universale.
Certo,
è
soggettivo.
Però, insomma, ho forgiato dei gusti ben specifici, nonostante siano molto ampi. E io voglio fare roba che
c'è
mi piace.
Anche la musica italiana fra questi gusti, fra i tuoi ascolti, o no?
Ma guarda, ti ammetto con gran banalità che forse, cioè, Battisti l'ho ascoltato tanto. Ho ascoltato tanto delle robe di Battiato.
Ma di tutta questa nuova ondata che sta funzionando tantissimo, tutto quello che si chiama indie, anche se ormai indie non lo è più.
Allora, ho ascoltato tanto Sfera e Gali, i primissimi anni sono usciti, cioè quella roba lo ascoltavo con il piacere. Poi, appunto, 99,9% di musica ascolto viene da altri
però
paesi.
Però non ascoltavi dei giornalisti, non ascoltavi Calcutta, non ascoltavi
Calcutta,
Cani.
Calcutta qualcosa è molto bravo. Io lo metto proprio un gradino sopra tutti gli altri. a gusto personale. Ho ascoltato tantissimo Fra Quintale, mm-hmm, e tuttora è uno dei miei cantanti preferiti.
Anche
italiani,
perché c'è un background un po' simile in realtà.
Sì,
tra lui e te.
Beh, viene anche lui dal rap, anche lui si è liberato. Quando ha iniziato a cantare era una scelta. Non era una scelta facile. Venire da. Cazzo, il rap è proprio un genere che molto di branco, anche
esatto,
mentalmente ti incatena. Anche sai chi? Cazzo, Coez, un'altra. Uh-huh. Cioè, Coez è comunque uno degli originators, sì, di tutto. Cioè, lui veniva dal rap, mettersi a cantare le canzoni d'amore, cioè, voleva dire automaticamente che venivi sfottuto da tutti. Beh, i bro del rap.
Ti
capito?
Ricordi quando lo facevano gli Zero Assoluto? Che erano proprio insultati, sì, da tutta la scena.
Vabbè, ma zio, erano pacco il Zero Assoluto. Pamplona e il Zero Assoluto non l'avrei prodotta. Mi hai tirato fuori un nome, cazzo, ce
l'ho fatta.
Ma no, ma poi sti cazzi, ma. Cioè, fare quel passo lì, uh-huh, cioè, tanto di cappello, riuscire a dire. Cioè, voglio fare una roba diversa, perché cioè, venire dal rap in quegli anni lì voleva dire comunque avere un po' di lavaggio del cervello, sì, in testa, che dovevi fare le robe così con una certa attitude. E quindi appunto grande Silvano, game changer secondo me. E Fra Quintale poi appunto è un, secondo me ha cristallizzato, mm-hmm, voce della Madonna, bellissime produzioni di Ceri, belle melodie, cioè tutto funziona, tutto mi piace, è leggera quella roba ma bella, mm-hmm, mi piace molto. Poi sono mangiato Polaroid di Carbreve Franco, quel disco, sì, l'ho ascoltato tanto. Credo di aver ascoltato molto più Al Green e Curtis Mayfield in questi anni, ma già da ragazzino li ascolto, cioè da quando ho scoperto col sampling. Mm-hmm. Quando ho scoperto da dove prendevano i sample DJ Premier, Pete Rock, quella gente lì, ho scoperto il soul e il funk. In realtà poi dato che è musica molto più complessa, più aperta, sì, più va e tutto, quella roba ho iniziato ad ascoltarla molto di più che poi il rap, quindi già abbastanza giovane, no? E quindi quella roba è stata forse anche la prima musica che mi ha aiutato ad aprire molto la mente. Sono brani, cioè ti ascolti un pezzo di Curtis Mayfield, cambia 15 volte, ha 200 strumenti, sono arrangiati da paura, c'è cioè un'apertura musicale, senti Isaac Hayes, quella roba lì. Forse è stata la mia prima vera lezione di produzione. Quando, mm-hmm, mi chiedi come hai fatto, come fai a usare gli strumenti, cioè credo di ho imparato a gestire gli strumenti e i vari musicisti ascoltando quella, mm-hmm, roba lì.
Sai già cosa succede adesso nella tua testa musicalmente parlando? Sei già su un'altra direzione o devi ancora completare la strada che è quella che ha portato all'album?
Ma in realtà non una strada non completa mai, no? Se no arrivi davanti a un vicolo cieco.
Bella questa
sicuramente
risposta.
Sicuramente farò qualcosa di diverso, poi non so quanto diverso, ma qualcosa di diverso, perché non trovo utile ripetersi. In questo momento sto lavorando un sacco di musica strumentale, mm-hmm, tanta roba appunto tipo... Sono contento di aver messo un brano strumentale dei tanti che ho in realtà, sì, da parte, che è Hallucination, che non cioè un po' come non aspettavo su tutto il disco, ma tantomeno su una traccia solo strumentale avesse tutto quel riscontro, piacesse così tanto. E quindi in questo momento sto facendo un sacco di musica strumentale, tra alcune composizioni sono proprio ambient, mm-hmm, molto rarefatte, quasi meditative, altre sono un figlio bastardo della techno, con un filone conduttore molto psichedelico, mm-hmm, sto facendo un sacco di questa roba, però ancora non ho deciso come effettivamente poi come chiuderò questa roba, in che direzione portarla. Mi piace fare vari passaggi, rielaborare le cose, rimetabolizzarle, quindi non so ancora se gli darò una forma unica, mm-hmm, o...
Domanda pericolosa, la dimensione psichedelica è una cosa da consigliare a tutti, da provare, da sperimentare, o bisogna avere una predisposizione e sapere che è una cosa impegnativa?
Consiglio a tutti di informarsi, mm-hmm, perché io non sono medico, quindi non posso parlare di certe cose, so di per certo che per certi profili psicologici non è la cosa ideale, però consiglio a tutti di informarsi, mi piacerebbe si aprissero più discussioni sull'argomento, perché ci sono fior fior di studi in tutto il mondo che sono sostanze che, se usate in maniera consapevole, hanno degli effetti benefici incredibili.
Sono storicamente in certe culture, cioè come la pasta per noi quasi.
Non so se è proprio come la pasta.
Con o senza parmigiano, però, dipende.
No, sì, quindi cioè, da... Comunque sono esperienze, cioè provare l'LSD ti apre la testa, ragazzi. Cioè io non è inutile che ci giro dietro, ci nascondo. Sono cose, o provare la psilocibina, quindi quella contenuta nei funghi, o l'ayahuasca addirittura in maniera ancora più profonda. Sono esperienze che hanno il pregio di aiutare, possono scardinare la maniera in cui pensi, in cui guardi te stesso e in cui guardi il mondo. Ma io l'ho sempre trovato con una chiave di positività incredibile. Sì. Mi hanno aiutato a sentirmi molto più parte di ciò che mi circonda, non necessariamente come un'entità separata.
Molto meno ragioniere e molto più sereno.
Assolutamente, assolutamente. Però sono cose che vanno prese con molta coscienza di causa.
Sì.
L'ideale è sempre avere delle persone esperte che ti aiutino, ti guidino e fare questa esperienza in maniera giusta, perché se ti pigli i funghetti ad Amsterdam e ci credo che vai in bad trip, la tua razionalità viene troppo meno con certe sostanze e in certi stati alterati di coscienza. Non puoi vivere, stare in un ecosistema inospitale, in una città, di guardarti a destra e a sinistra dove arrivano le macchine, sì, milioni di sconosciuti. Non è, e Amsterdam è pure una bella città, capito? Cioè non puoi, quelle esperienze non puoi farle così, devi fare, se le fai in maniera incosciente vanno male. E ti parla uno che le prime volte l'ha fatta in maniera incosciente e sono andate male. Però ho capito che vanno approcciate, quindi io consiglio a tutti di informarsi molto bene su queste cose e poi ognuno decida.
Bisogna informarsi anche al momento di approcciare la musica, mi spiego. È giusto ascoltare quello che ti capita o sarebbe meglio che tutti si informassero, studiassero, cercassero di capire qual è la musica più adatta per sé?
Nel mio mondo ideale sarebbe bello che ognuno cercasse il proprio. Allo stesso tempo io mi metto nell'ottica di, magari tu hai avuto una giornata pesante a lavoro, hai fatto magari un lavoro che non ti piace, tu sali in macchina e cioè vuoi sentire la canzonetta leggera che non ti impegna la testa. È sacrosanta sta roba. Io ci ho messo anni a capire, lo so che è la scoperta dell'acqua calda, ma io ci ho messo anni a capire perché la gente non gliene fotte niente di andare a cercare qualcosa di un po' più complesso, di un po' più interessante, come con i film. Cioè io, se mi guardo un film mediocre, a fine 2 ore sono incazzato perché ho perso il mio tempo. A me ogni cosa mi deve lasciare qualcosa, però sono fatto io così. Se sei tornato, hai lavorato tutto il giorno in un ufficio che ti fa cagare e torni a casa e vuoi spegnere il cervello, mi spiace per te perché la tua vita magari non è una figata e ti meriteresti di vivere una vita migliore, però ti capisco se ti vuoi guardare il film. E quindi ho fatto pace col fatto che un sacco di gente ascolti in maniera puramente passiva la musica e non abbia quel guizzo. Ti posso dire per certo che ci sono tanti paesi nel mondo dove invece gli ascoltatori sono molto più attivi, più attenti, però sono altri posti, va bene così. Sarebbe chiaramente bello ci fosse più ricerca, più curiosità, più che altro, più che ricerca.
Domanda finale: se rifaremo questa intervista fra 10 anni, sarà a Milano o sarà da un'altra parte?
Io alla fine ho viaggiato più di 50 paesi del mondo e sono sempre tornato qua. Questa è casa, capito? Quindi speriamo tra 10 anni di poter ancora uscire, di farla di persona, di non essere intubati. Speriamo ancora di vivere delle vite fisiche, non virtuali. Ma noi ormai siamo vecchi, no? Quindi ormai noi probabilmente ci beccheremo ancora di persona.
Fantastico.
Non sarà necessariamente la quotidianità di tutti.
Io direi che parli come fai musica. Per me questa chiacchierata è stata bellissima. Mace, grazie mille per essere stato qua con noi a TRX Radio.
Grazie a te.
Rifacciamo.
È stata una bella chiacchierata, mi sono divertito.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.